Siamo, se non sbaglio, già alla terza edizione e quindi alla quinta serata di vini diversi. Credo che tutti sappiate di cosa si tratta, quindi non spreco parole inutili. C'è qui con me, io sono sono diciamo la persona meno adatta a parlare di poesia, se non per il fatto che mi piace ascoltarla, e per cui dopo una velocissima presentazione io cedo la parola a Roberto Galaverni. Allora, stasera sono con noi Raffaello Baldini, cioè qui c'è scritto Raffaele, ma io lo conoscevo come... È giusto? Ecco, io lo conosco come Raffaello Baldini. Umberto Piersanti, Gabriella Galfio, Claudio Modica. La struttura della serata sarà la seguente. Chiedo prima a Raffaello Baldini di venire a leggerci le sue poesie dopo la presentazione di Galaverni. E dopo, siccome ci sono due vini stasera, chiederò a Roberto Bava di venire a presentare il primo. E dopo continuiamo. Lascio subito la parola a Roberto Galaverni, che è autore, di cui è uscita un'antologia dei poeti italiani contemporanei pubblicati dopo il 1980, che è uscita proprio in questo periodo per i tipi dell'editore Guaraldi. In cui presenta una squadra di poeti, secondo me, piuttosto interessante, almeno generalmente poi un libro, un'antologia la si giudica anche vedendo un po' chi sono gli inclusi e gli esclusi,
Tutto.
secondo me è una cosa piuttosto interessante, di cui però mi sono ripromesso di parlarvi la volta ventura. Quindi lascio a Roberto.
Va bene. Allora io dirò soltanto poche cose per presentare ciascuno dei poeti. Ecco, il primo è appunto
Di volta in volta però.
di volta in volta, certo, è Raffaello Baldini, che è uno sicuramente dei massimi poeti italiani, che è un poeta dialettale, scrive in un dialetto romagnolo che è sant'arcangiolese. Tra l'altro il romagnolo è una lingua che ha anche una codificazione letteraria molto forte, perché ha, per tradizione ormai, dei valentissimi, capacissimi poeti. Adesso non so se nella sua lettura Baldini, che è un lettore davvero straordinario, ha avuto la possibilità di ascoltarlo. No, grandissimo, di ascoltarlo. Sono fermo a due. Se tradurrà o non tradurrà i suoi pezzi, magari in dialetto milanese, visto che poi risiede a Milano, ecco. Questo testimonia già quindi il radicamento che ha nella sua terra, appunto. Anche se l'operazione di Baldini è modernissima, perché io penso che rispetto, ma ormai anche ha avuto anche critici molto importanti, Isella, Brevini, Mengaldo, che hanno introdotto i tre libri di Baldini, due per Einaudi e uno più recente per Mondadori, che il dialetto si sottrae in Baldini a quello che la prassi invalsa almeno nei più grandi poeti dialettali del Novecento fino alla metà del Novecento, per cui il dialetto è comunque, almeno nell'intenzione, nella speranza, una lingua contrapposta all'italiano e che solitamente il poeta utilizza considerandola come la lingua, diciamo così, della verità archetipica, una lingua madre, che è un'operazione tutto sommato che ha trovato il suo limite, il punto quasi di non ritorno, poi con la nostalgia per la lingua madre, che tutt'uno poi con la terra madre, in Pasolini, no? Quasi tragica questa inattingibilità. In Baldini questo problema penso venga aggirato, perché nelle sue poesie, che solitamente, ma non sempre, hanno anche una misura poematica di brevi poemetti, di scene, tratte e strutturate con un'osservazione quotidiana e del parlare quotidiano è calibratissima, attentissima. Dicevo, questa sua descrittività, ci sono monologhi, c'è un io narrante, ci sono le parole però della gente che si incontra, discute, facendo anche dei cavilli sulle parole che rivelano anche delle tensioni nevrotiche. Dicevo, per Baldini penso che il dialetto sia immediatamente comunicativo e la sua lettura poi rende ragione, i suoi pezzi sono molto adatti alla esecuzione. Quindi una lingua immediatamente, non una lingua che si astrae liricamente, ma una lingua aperta, anche visivamente molto capace. E dicevo, anche poi la rappresentazione della sua terra, o comunque di questo almeno in superficie realismo che sembra esserci, in realtà è sempre incrinato, percorso da inquietudini fortissime, nel senso che i personaggi poi che compaiono in Baldini, ivi compreso anche l'io narrante in poesia, sono modernissimi, appunto inquieti, hanno un rapporto, non so, il primo libro di Baldini si intitola Solitaire, una placchettina, l'altro Furistir, e c'è il senso di un'estraneità, di una difficoltà dei suoi protagonisti a partecipare della vita. E quindi io lascio volentieri la esecuzione, diciamo, l'interpretazione dei propri pezzi a Baldini.
Ringrazio l'amico. Dico, poi no, se leggo, insomma, se leggo in dialetto nessuno capisce niente. E allora penso che forse è meglio per quelle più lunghette, non spaventate, non è che vi tengo molto, insomma, comunque per quelle più lunghette prima l'italiano e poi il dialetto. Per quelle più corte si può cominciare col dialetto e poi dopo vi leggo l'italiano. Comunque italiano e dialetto andranno sempre insieme, non vi spaventate, insomma, si capirà quello che voglio dire. Allora, questo che è corto, no,
si sente così?
Sì. E gatti. Che gatti che si sente scordando, non penso, quanto siamo molto, ma marco bene.
Da, puoi sedere che le stede del diritto non da crescere non le plorte, lo spermo alla porta. Finta non la torcia, arriva a fare il... E con la porta chiese, e usa la moglie. Il gatto, quel gatto che ci siamo dimenticati, non ci abbiamo pensato quando siamo venuti a stare al mercatino. Dopo ci hanno detto che è stato giorni e giorni a girare intorno a casa, a miagolare nell'orto, a raspare alla porta, finché non l'ha raccolto Rigot Farel e l'ho portato a casa e se l'è mangiato. Questo, questa forse, più, beh, questa non è lunghissima, però questa che così si diventa più in italiano. Questa è così, l'italiano è questo. È tutto qui, non è bellissimo. Possiamo con il dialetto, ecco. Cut. No, vi devo dire subito che cut vuol dire nascondino, se no la cosa è spaventevole. Cut è il gioco del nascondino, insomma, ecco. A tu che cut, prima di c'è sfort, ma conosci di pos, di busca, e c'è snobre. Stavolta mi sono già tramazzato gli asci del magazzino a lei di Bigudon. Hai scelto che scorra che c'era, ma ha sborlato dal fissore i vecchi zire che si insegna se dai d'occhi ad andare. Mi aspetta qui a Mungo, vado in graffie. Adesso, un perché sei un po' lontano, ma sta sempre a mangiare, le balle una ora. A me infilto un po' dal più stretto, e c'è, frodo cadasse, e mi fa tante matte. Ma dopo che viene scelto, in che pesce mi gagnetti, ma pure c'era. C'era più d'ore, cosa qua. E dopo, non pensate, sfanate, allora, pure se si dice, che sei, ma non trovi, mi dai, a trovare il testo di bauce. E poi sento che ha perso la voce, che è tu che sei smanegge, se non è che è. Per parlare, mi sta buon frutto stagliarsi, a quest'altra, o mi trovo il punizione. Nascondino. Per giocare a nascondino bisogna avere occhio, essere furbi. Io conosco dei posti, dei buchi che so solo io. Stavolta mi sono nascosto fra le ansie del magazzino di un legno di Bigudon. Sento che parlano, che chiamano. Sbircio fra le fessure, vedo che girano, che si indicano col dito dove devono andare. Io aspetto qui, non mi muovo, trattengo il fiato. Adesso mi pare che si siano un po' allontanati. Io sto sempre nascosto, è quasi un'ora. Mi infilo in un budello più stretto, così fra due cataste mi voglio far diventare matti. Ma dove sono? Non li sento più. Non capiscono mica niente, ma non purché sia. Saranno più di due ore ormai che sono qui, ed oggi pomeriggio si fa notte, e loro poveracci cercano sempre ma non mi trovano, e mi voglio vedere a trovarmi dentro questo buco. Può darsi anche che abbiano perso la voglia, che il gioco si sia smagliato, che siano andati a casa. Peggio per loro, io sto buono fra tutte queste assi, qui sotto non mi trova più nessuno. Perché non ho l'orologio, purtroppo. Beh, aspetto. Ah, ecco.
È già passato il composto.
Sì.
No.
È già passato.
Sì, certo.
Questa è anche cortissima, su. Me la nostra in 38. La maestra c'entra ormai da volte ad un mezz'è, la sciotta la cambra e la sandona giubrica. L'anfoma, stulla da sorella e la guarda che lo sconsoma. Ui pislu d'oro, da volte ven da piazza. 1938, la maestra di Sant'Ermete delle volte il pomeriggio si chiude in camera e accende una giubrica. Non fuma. La sdraiata sul letto lo guarda consumarsi. Le piace l'odore, delle volte
le viene da piangere. Un fuoristiera, facciamo questo.
Beh, ecco.
Anche questo è Cortina. Bert che venga alla fin de monde, admirem pas de mer, e amurem tot. Bert che la terra lascia in freida, la sfrangla, che la sordosa un purubian, che lo sperdat l'aria, e la leuna lì stessa, su smurte saula, il steli, e venu un scaur. Ogni più niente, e a tutti questi ore il tempo andrà ancora avanti, da parleo, e da andrà. Metti che venga la fine del mondo, domani, dopodomani, e moriamo tutti. Metti che la terra si infradici, si sbricioli, che si riduca un polverone, che si perda nell'aria, e la luna lo stesso, si spegne il sole, le stelle, viene un buio, non c'è più niente. E in tutto quel buio il tempo andrà ancora avanti, da solo, e dove andrà?
Questa è un po' più lunga.
Questa la leggo prima in italiano perché è un po' lunga, quindi forse è troppo lunga. Bravo. Beh, abbiate pazienza, è un po' lunga questa. Mocciosa, che la vedevo giocare la settimana. Am salam a gamba zoppa, sotto i portici. Permesso, salta, riga. E ogni tanto sugli scalini della Rosvilla da sola, grande pesca, 100 lire. Io avevo 20 anni, lei 8. Passavo di lì, ecco 100 lire, cosa c'è da vincere? Ho pescato un topolino, un timbro rotto, ma avessero detto allora la sposerai, che era una mocciosa con le trecce e le ginocchia sbucciate. E all'improvviso, da un mese all'altro, cosa dico? Da un giorno all'altro, una domenica è stato, mi ricordo nel borgo, chiacchieravamo, passa questa ragazza in minigonna di pelle che mi sono girato. Cosa? È la Cristina, non ci credevo. Dopo, niente, così ci siamo visti, è passato un anno, 2 anni, e poi quella sera a Savignano, al Biglione dei Cacciatori, quel valzer lento, abbiamo cominciato con un valzer lento, lì con una piuma, a spalle nude, fresche. Facciamo anche quest'altro ballo? Abbiamo ballato tutta la notte, sempre insieme, la mattina alle 6 ballavamo ancora. Poi fuori l'ho baciata, ci siamo baciati, e mi dava del lei, ma dammi del tu, con quel nasino schiacciato e dei denti bianchi quando rideva, che rideva per niente, era tutto nuovo per lei, andavamo a mangiare dal Goloso, al cinema Rimini, alla partita Cesena, aveva una 1100 rossa, lì stava accoccolata sul sedile, ti piace? Chiudeva gli occhi. E io l'ho rispettato, non lo so, forse perché a me mi avevano sempre scelto le donne, facevano loro, io ci stavo, sposate, col moroso, ci divertivamo, mezze parole, segni, minuti contati, le donne degli altri, in fondo, i mariti, i morosi, sono come degli allenatori, vengono da te che fioriscono. Ma stavolta non mi era mai successo, la guardavo, eravamo solo io e lei, era la mia, tutta, anche i pensieri, piccola, tenera, stavo in una mano. Come un passerotto da nido, dovevo insegnarle tutto, io, tutto. E a Roma, in albergo, la prima notte, seduta sulla sponda del letto, cosa fai, ma piangi? Dico, Cioloni, hai paura? Devi averlo, sono una bestia, io mordo, ti mangio. Ma adesso basta, basta piangere, ma insomma, cos'è successo a questa bambina? E in quel momento, come un lampo, è stata la fine del mondo. E adesso, cosa faccio? Sudavo, avevo freddo, ma come può essere stato? Andavo avanti e indietro, no, lo stesso, niente, non voglio sapere niente, nemmeno con chi.
mi pareva come se mi camminassero sopra, che ridessero al caffè, poi tutti quei discorsi. Oggi non siamo più nel Medioevo, il mondo, ma cosa c'entra il mondo? Cosa volete da me che non sta in piedi questa, non combina, che qui non combina niente? Ero fermo alla finestra, si vedevano tutti i coppi, una strada stretta, un lampione che ballava, ha cominciato a piovere di vento, un'acqua riluceva giù per i vetri. Ho sentito camminare, mi è venuta vicino. Stavamo lì, senza dir niente, in piedi, sti due disgraziati in una camera d'albergo a Roma, di notte, e fuori una burrasca. Mi ha toccato come involontariamente, come un gomito, ma è stata lì. Ci sentivamo, faceva chiaro, è sempre un'acqua. Mi ha appoggiato la testa alla spalla, le ho messo una mano tra i capelli, senza pensarci, mi è venuto così, mi scivolavano fra le dita come seta. Era quasi giorno, si è sentita andare su una saracinesca, mi ha preso la mano, ci siamo incrociate le mani, le dita, abbiamo cominciato a parlare in silenzio, con le mani, la testa mi strisciava contro la spalla, sotto il collo, poi con la schiena, poi con le gambe, tutta attaccata, le ho preso la faccia, un velluto, ho cominciato a stringere, le facevo male, cattiva, con tutte e due le mani, l'ho baciata come fosse la prima volta, e lei uguale, mi graffiava con le unghie, poi a letto, occhi chiusi, l'ho morsicata, sul serio, piangi pure, si è rivoltata, mi è venuta sopra, pugni, poi è stato un gioco, io sempre più cattivo, baci dappertutto, ci inseguivamo, ci prendevamo, era giorno, alla finestra abbiamo chiuso tutto, accendevamo la luce, la spegnevamo, ci cercavamo nel buio, era una guerra, ci dicevamo nomacci, ridevamo, poi seri, ridere, abbiamo sentito chiacchierare nel corridoio, aspetta, in punta di piedi sono andato alla porta, ho aperto piano piano, quattro dita, una spanna, ho guardato tutto chiuso, non c'era un'anima, io ho messo la maniglia fuori quel cartellino, non disturbare. Volete che vada legga anche in dialetto? Mucciosa che Morgantown, ecco sarebbe Morgantown. Calav devo dire la settimana, am salam gamba zoppa, sotto i porti, permesso, salta, riga. Ed ogni tempo si scalenta la Rosvilla, vado a parli, grande pesca, 100 lire, me aveva 20 anni, hot, a passare dalle, ecco St. Frank's, Eldevins, ho pesco un topolino, un tembarrot. Chi mi avesse detto allora che la sposerei? Che era una Morgantown, saltrezze, snocce, scorghi, è tutto un po' da un mese a Cletto. Se dici da un te a Cletto, non venga l'estate, ma curte borga, a cercare mia, passa sta ragazza e mi dico una pelle, un camso vuoto. Cos'è? La Cristina, ni credeva. Top, niente, che c'è, bestia, le passo un anno, e poi la sera c'è niente, mi veniamo di Castadeo, che Valzerlente, mi taccio un Valzerlente, lì che mi hanno piomma, spallina udi, fresca, a fermi in Castelbar. E un balletto la notte, sempre in scena. Alla mattina al Siba le mi incaura, put fuori alla base da Saint-Basé, e non deve vedere l'uomo, dammi te! Sa che ne si insegna a fare di Den Bien quando la rideva. La rideva per niente, era tutto nuovo per lì, andiamo in maniera. Da Elove, Cino a Remi, la partita Cesena, e una me la centrasse, lì la stava a Google, da Cesedeli, Utpis, la sareva oggi. E me lo rispettava, ne so, forse perché non mi aveva sempre capello donna. Al favore, mi disteva, sposedi, se morose, divertemi, mezzi paroli, scegni, minuti, con Ted. Al donna di Kilt, infatti, morì di morire, mi dia l'anadora, vende a te col fiuresce. Ma stavolta, non mi era mai su testa, la guardava, a sermi il nome è lì, era la mia tutta. E anche i pensieri, snina, tendra, stava tu una mena, non passerò da me. E io da insegnare tutto, me tutto. E a Roma, l'albergo la prima volta di stare da Vitalia c'è fermo, pianza, dico slotte paura, abbiamo messo una bestia da Gatmosa, mani, però dice basta, pianzamo, insomma, che sta stessa sta bordella. E a che momento non è un plestè, la fin del mondo, adesso c'è fasi, la sua deve far freddo, ma com'è che poi stè? Andava avanti in drinale, lì stessa, niente, non dicevo niente, neanche sa che io, un privato, ma che incaminessa ora. Chi rideste, caffè, putto schischioso, sono scempiote, me due, me mondo, ma c'è il qui in tre mondi, che da me, che sta in bella, un compagno, che non combina niente. La sera fermo alla finestra, si avviò tutto coppo, una strada stretta, un lampione che baleva, attacca più va vento, un'acqua, la luceva da mia vaida, lo senti cammina, la mia vita da vreina, stemmi lì, senza di niente, in pisti, due sgrassietti, una camera d'albergo, Roma, nota, e fuori una burrasca. La matoc, come non volendo un gomat, ma la stella, sintemi, usfeva cera, e sempre un'acqua. La mi ha posato la testa, ma la spalla, mi ha messo una mena di cavello, senza pensare, ma non fate che c'è. e mi sguigliava tra le dita, ma la sai da? Verrebbe bello se si intende solo una serata, la maccia plomena assieme incluso al dito, mi tacca scorre da sé, salmeni, la testa non tisceva ma la spalla, sotto i colpi, sulla schiena, sul gambi, tutto attaccato, ma io c'è la faccia, un vleuto, attacca stanza, i fevo mail, cattivi, su tutto il meno, roba seda, mi posto la prima volta, li compagni, la nostra faccia agli ongi, puteletto, ha ucciso, ho detto, da buon, pian spa, la servuta, almeno lo saura, pogni, pogni, pogni. Pure stavo su, mi sembra più cattivo, brest in parto, tas de midris, ciapemi le redè, la finestra in ciustotto, a santemi la luce, alla smurtemi, a sarchemi teschio, l'era una guerra, sgemi noma, ridemi, puseri, reid, seri, reid. E mi sentì ciacaretta e curioso, aspetta, in punta al piso andiamo alla porta, ver pianin, qua tardai di una spana, uè, sto ceoso, un giornale, mi ho messo, ma la maniglia fuori anche Carlin, non disturbare.
No, ma io non voglio adesso fare ecco, fagliene subarla, va, dica subarca. Va dentro, lo conosco. Va dentro, quando arrivo. Arrivo, Allora, 26.
Ve la leggo in italiano anche questa. Suo padre, perché sto zitto? Vuoi che non veda che il mio Adriano somiglia ai Panarteon? Che è Ferruccio sputato? Che è suo figlio? Allora cosa devo fare? Ammazzare sua madre che ha 48 anni e le sono andate in testa e la notte non dorme, il giorno le vengono le caldane. Cosa faccio? La prendo per il collo, urlo, le dico che è stata una puttana e io cosa sono stato? E dopo glielo dico anche a Adriano e come gli dico? Che è mio figlio però io non sono suo padre. Ma lui cosa c'entra? Che mi vuole un bene che mai? Si confida, mi dice tutto, poi allegro, ha voglia di lavorare, è più allegro di me, è meno zuccone, meno perbaloso, è per quello che i suoi amici li vogliono bene tutti, e anche sul lavoro. Ma come si fa a non voler bene al mio Adriano con quegli occhi che non mi ha mai detto una bugia, però mica addormentato, le cose le capisce, fa dei discorsi che non li faccio nemmeno io che sono suo padre. E suba. E suba, perché sta xe? Tu che ne vega che mio Adriano se mi ami panarte un cleferuccio spudet, che lei è suo fiul? E allora che da fuè? Ammazzare la sua macchina, ha 48 anni, chi gli ha detto la testa, la notte non dorme, dai, veni caldone. C'è la c'è precol, a roggi, vedi che è stata una puttana, e me c'è che cosa stai. E dopo hai detto anche a Matriano, come è che hai detto? Che lei mi fiul, però me ne so su ba. Ma c'è il quentro, leo, con buon ben che mai, ho sconfeito un di tutto, pure l'igar, la voglia di lavorare, la più l'igar che ne me, manco zucone, manco parmalos, è per quello che i suoi amici vogliono ben tutto, e anche se lavoro, ma come spalda, dopo li bene vitriano, se io, come mi ha mai detto una bugia, però mi indurmente, allora più li capisce, fa discorsi, che li fate neanche a me, che sono i subà.
Di Pier Santi.
Teniamo qui. Dunque, mi veniva un pensiero in margine, cioè, di come è immensa la lingua italiana, che cioè, sono poesie dialettali, ma è proprio c'è proprio l'immensità, la grandezza, la bellezza del suono della nostra lingua che abbiamo dimenticato, no? Tant'è vero che usiamo poi normalmente, sarà colpa della televisione, sarà colpa delle scuole, sarà colpa dei giornali, eccetera, ma insomma parliamo questa lingua, sarà colpa delle cattive traduzioni dei libri, ma parliamo questa lingua artificiale mentre è veramente così immenso, insomma, il nostro patrimonio, e quindi grazie a chi ci aiuta a ricordarcelo. Allora, così come c'è il tavernello e c'è anche chi sa fare il vino. Allora, Roberto Bava, vieni a presentarci qui. Galaverni non ha fatto la scheda.
Buonasera. Che caduta adesso, torniamo coi piedi per terra.
Tu hai il tavernello come
il tavernello come obiettivo della serata. Pensavo fosse una bella cosa unire vino e poesia, perché certo noi crediamo di essere dei poeti e che ci sia della poesia. Poi il contatto con la poesia vera è traumatizzante, perché è molto più alta, drammaticamente più alta. E allora adesso considerate un intervallo, perché poi ricominceremo a bere poesie. Per il momento andiamo in qualcosa di molto fisico, che è questo primo vino che andremo poi ad assaggiare. Bisogna, perché dopo, dire due parole sull'azienda e su chi siamo, perché fa parte della storia, ed è sempre difficile dire due parole che non siano quelle del dépliant, e voi avrete più occhio di altri probabilmente nelle liriche dei nostri dépliant di produttori, che dicono da tre generazioni nella terra, eccetera, oppure le botti di rovere di Slavonia fino a qualche anno fa, oggi si dice le botti di legno dal Massiccio Centrale, oppure di Allier, no? E poi si parla di queste cascine, eccetera, e si parla, noi abbiamo come produttori un ecosistema molto sviluppato, no? E ci parliamo tantissimo addosso, siamo bravissimi in questo. Poi magari i vini non corrispondono a quello che diciamo, comunque. Allora tenterei di non dire queste cose, però è comunque difficile. E noi siamo una famiglia che ha sempre fatto questo. Mio nonno diceva che non siamo capaci di fare nient'altro. Io sono oggi la quarta generazione e c'è già una quinta, e stiamo lavorando per la quinta in realtà, ed è un atteggiamento quello di lavorare per la generazione successiva, che è quella probabilmente di non essere troppo attaccati a quello che succede adesso, ma ad avere un po' una missione, e questo forse distingue anche alcuni produttori da altri, cioè quelli che la vivono come una missione. E il territorio, perché è parte essenziale del prodotto, è quello che molti di voi, quasi tutti, conosceranno, che è il Piemonte, ma nella fattispecie il cuore vinicolo del Piemonte, che è Monferrato e Langhe. Noi siamo radicati dal 1600 nella Repubblica Indipendente di Cocconato. Quando dico questo in America o in paesi anglofili, e dico Cocconato, devo sempre dire it's not a tropical drink, perché si aspettano tutti un qualcosa di molto tropicale. Però Cocconato è questo paese di collina, la più alta collina del Monferrato, ed è necessario citarlo perché un vino è sempre la conseguenza, è sempre legato a quello che è l'ambiente, non solo geografico ma anche umano. Io credo, ogni tanto mi chiedo se ci sono dei rapporti tra le facce e i gusti dei vini, certamente tra quello che mangiamo e quello che beviamo, ma certamente se prendete un Barbera Monferrato, che un tedesco non berrebbe mai, e vi chiedete ma perché sto vino è frizzante, perché è frizzante, in fondo siamo nella terra magari del Barolo, il Piemonte è il Barolo, il Barbaresco fuori dal Piemonte, questa è l'identità della regione, no? E probabilmente perché è proprio questo vincolo del territorio, questa esigenza di rinfrescarsi dopo un pasto che parte da 8 antipasti, 2 primi, 3 secondi, e tra gli antipasti magari c'è il fritto misto con 12 cose nello stesso piatto. E allora che abbiamo bisogno di questa freschezza, allora probabilmente il fatto che sia frizzante non è solo fine a se stesso, ma c'è una ragione storica, c'è una ragione alimentare, c'è anche una ragione probabilmente di carattere, che in Monferrato siamo più, come dire, più, un po' più allegri, quelli delle Langhe sono troppo seri a volte, questo Barolo così sabaudo eccetera, noi siamo un po' più Beaujolais, allora. E, ecco, quindi venendo a noi, noi abbiamo questo ciclo completo tra le diverse aziende che conoscete, non tutte hanno il ciclo completo, cioè partono dalla coltivazione della vite e arrivano alla vendita, quindi conoscono i problemi della terra, proprio nel senso di contenuto magari chimico di questa terra, e conoscono anche i problemi della vendita, che non sono nel vino, non, almeno nel nostro vino non sono il prendi due paghi tre, ecco, sono a volte dei problemi legati più ai mercati. Oggi, pur essendo un'azienda di dimensioni familiari, diciamo familiare voluta, però non una grande azienda, noi vendiamo in 28 nazioni diverse e ognuna di queste ha delle esigenze. Allora ecco che conoscere il mercato oggi vuol dire anche conoscere la gente, ed ecco che forse questo è un nuovo aspetto sociale del vino, quello della conoscenza con le persone. Ma adesso, venendo al sodo, noi perché siamo stati invitati stasera? Forse perché siamo un po' diversi dalla media dei produttori, cioè da 20 anni abbiamo cominciato a pensare che non produciamo più solo liquidi, ma produciamo qualcosa di più complesso e quindi produciamo un liquido, ma un liquido che è legato alla storia, che è legato al territorio, che è legato all'arte anche. E abbiamo cominciato a fare delle cose diverse dal solito in cantina, come avere un'orchestra completa per 3 anni che fa delle prove e fa dei concerti. E questo è successo dall'85 all'89, quando la più grande orchestra di jazz in Italia fuori dalla RAI era nella nostra cantina, con Gianni Basso come leader, eccetera, eccetera.
Pensavo fosse una metafora, no?
No, è assolutamente reale. Abbiamo anche prodotto un disco, una cassetta, eccetera. Tra le varie, fondato una casa editrice per divertimento, ma che ha poi prodotto anche dei libri, tra i quali uno, ahimè, di poesia, e poesia erotica tra l'altro, ma molto, molto sottile, molto fine. Vi spiegherò poi i legami col vino, eccetera. Abbiamo cominciato a invitare gente in questa antica cascina che si chiama Casabrina, che sotto a quale etichetta sono oggi alcuni prodotti che vendiamo anche direttamente. E in questa Casabrina, che è una cascina del 1700, abbiamo cominciato a produrre idee, e allora seminari, convegni, mostre d'arte, eccetera, sempre nel limite del problema concreto della produzione di tutti i giorni, perché anche questo non deve essere perso di vista. In un'azienda che teoricamente ha come obiettivo la produzione di un utile, però siamo riusciti a bilanciare questa cosa e a divertirci. Ormai sono anni che la cosa va avanti. Un'altra iniziativa
devi
che c'è.
Devi presentarsi però il vino, perché qui stiamo
morendo. Allora, siamo già al vino, veniamo al vino, poi riprendiamo.
Vuole il racconto? Una
cosa devo citarla, poi l'amplieremo dopo, sono i seminari su vino e religione, che sono gli unici al mondo, avvengono nelle nostre cantine con una frequenza non annuale, perché sono molto impegnativi. E qualcuno di voi avrà letto in passato, siamo stati anche al telegiornale su questi convegni sul vino da messa, su vino e religione, eccetera. E ecco allora che ci stacchiamo così dal problema quotidiano, ma nello stesso tempo il vino è sempre un po' il filo conduttore del nostro, così, proporci come produttori. Quello di stasera che state bevendo è un'autentica evoluzione della specie, e di un vino bianco piemontese. Innanzitutto è opportuno dire che in Piemonte tutti noi produttori abbiamo quest'idea che dobbiamo dimostrare al mondo che siamo dei bravi produttori di vino bianco, e allora è una gara non scritta, ma è una gara. E chi prova con l'Arneis, chi prova col Gavi, eccetera, eccetera. Noi abbiamo cominciato a sentire questa esigenza soprattutto di un vino bianco importante, che non fosse il vino, che tra l'altro ci piace molto, ma gradevole, leggero, leggermente vivace, come può essere un Cortese, come può essere adesso il Monferrato a volte bianco. E quindi abbiamo fatto una ricerca andando ad analizzare i più grandi vini al mondo per vedere se c'era una fascia proprio grafica in cui certi caratteri di questi vini potessero essere ritrovati o riprodotti in Piemonte. E allora abbiamo fatto sperimentazioni su diverse uve ed è uscito questo che si chiama Alte Serre. Il primo anno aveva anche il nome di vitigno, si chiamava Erbaluce del Canavese, e l'Erbaluce lo conoscete, è un vino con una grande produttività zuccherina, un'uva che produce vini con, si dice, una grande stoffa, ecco. Aveva un po' il problema di avere troppa stoffa, allora abbiamo cominciato a pensare che fosse necessario ingentilirlo leggermente con qualche vitigno monferrino, e così è successo. Nel frattempo è cambiata la DOC, vi sarete accorti o ve ne accorgerete che il Piemonte è oggi un produttore al 95% di vini DOC, che è una cosa enorme. Eravamo al settimo, all'ottavo posto, oggi siamo forse al primo posto in Italia come percentuale di DOC. E quindi l'addizione che usavamo, la Erbaluce del Canavese, non è diventata DOC, o meglio, è diventata DOC ma non come volevamo noi, e in questo caso avremmo privilegiato più il vino che il nome, e il nome per noi era Alte Serre, non era Erbaluce. Ecco perché oggi assaggiamo un Alte Serre che si chiama Monferrato DOC, punto, non dichiariamo più il tipo di vitigno, che è molto ricco, lo troverete decisamente potente, e 13 gradi e mezzo quest'anno. Ha anche degli estratti secchi, che sono l'estratto secco è quello che rimane di solido dopo aver fatto evaporare tutto il vino, che è quasi, anzi è quello di un vino rosso, quindi vuol dire che è un vino che non è evanescente, che vi rimane in bocca, ha una persistenza, eccetera. Questa sera è la sua prima uscita assoluta, quindi mi piace quello di portarlo in questo contesto assolutamente diverso da una degustazione tecnica guidata, eccetera. E quindi lo assaggio anch'io con voi.
Dici due parole, buonissimo, io lo conoscevo già, però non questo.
No, questo l'avevi assaggiato nel 94.
Questo l'ho assaggiato io.
Diciamo, andando nel marketing, se avete avuto occasione di assaggiare questi vini nuovi, soprattutto che vengono dal mondo, scoprirete che hanno, ahimè, tutti un qualcosa in comune, ed è lo Chardonnay. Questo Chardonnay è questo legno che tende a livellarli tutti, soprattutto quando provengono da California o Australia. Allora avete dei vini che sono molto simili, sono molto legnosi come gusto, hanno molta vaniglia, hanno poi questo gusto di Chardonnay che è quello. Ecco, noi volevamo produrre qualcosa di diverso, e questo è diventato anche una ragione di vendita. Vuoi assaggiare qualcosa di originale che viene dal territorio, il Piemonte, eccetera, non è Chardonnay, eccolo qui. In California c'è addirittura un club che si chiama ABC, che vuol dire Anything But Chardonnay, quindi qualsiasi cosa ma non lo Chardonnay. Questo vi dimostra anche questo tipo di reazione, no, contro la standardizzazione dei gusti. Anche nel nostro mondo ci chiediamo se domani, quale sarà il gusto domani del vino, e questo è un dilemma nato dopo aver cominciato a scoprire che ci sono tantissimi Chardonnay, che ogni nuovo produttore come vino propone lo Chardonnay, e quindi si va verso questo livellamento. E se fosse un rosso sarebbe un Cabernet Sauvignon. Adesso forse a Milano magari non lo sentiamo tanto, però nel mondo si sente. E allora ecco che la filosofia della mia famiglia di stare nel territorio ed essere quello che siamo, non tentare di scimmiottare francesi o californiani, sul lungo crediamo venga vincente, perché anche nel vino essere se stessi è premiante. Non so quanto tempo, sempre tornando all'ecosistema, potrei parlare tutta la sera adesso.
No, ma è se c'è ancora un pochino di vino, io ne ho avuto pochissimo, per esempio, cioè ho avuto il bicchiere nulla ce n'era.
Ecco, questo vino ha visto il legno del Massiccio Centrale, ma l'ha visto solo durante la fermentazione.
Guarda, davvero.
E l'ha visto durante la fermentazione, il che vuol dire che ha acquisito quei tannini che vogliamo, che prendano i vini quando li mettiamo in queste barrique costosissime, peraltro, ma nello stesso tempo non lasciandolo per mesi, come succede normalmente in un vino che matura invece in questi legni, non è stato sopraffatto da questo gusto di legno. E quindi ha ricevuto i tannini che gli hanno dato questa morbidezza ed eleganza. Vi sembrerà leggermente dolce, ma non ha un grammo di zucchero residuo, il che è notevole. Questo è anche uno dei caratteri del grande vino, no? E nello stesso tempo, appunto, mantiene ancora il gusto dell'uva con la sua identità. Volendo distinguere tra produttori che pensano e produttori che replicano, perché ci sono i replicanti anche nel vino, ecco. Il rischio di molti produttori replicanti è che utilizzino questa botte di legno, questo tipo di fermentazione e di maturazione solo per coprire dei vini che non valgono, perché gli do un gusto di legno, punto. Allora, questi non hanno capito. Nella barrique vanno vini grandi per migliorare ancora. Calato da 225 litri, che è quella botticella di legno francese che vi descrivevo prima. Anche noi abbiamo il linguaggio di gruppo, ma ormai vedo che è abbastanza accettata la roba.
Grazie.
Abbiamo un secondo vino che berremo dopo.
Lo prendi subito? Dici...
No, mi dicono che c'è un altro po' di poesia.
Sì,
facciamo... Poi assaggeremo il Malvasia, che è un'altra storia.
Dai, facciamo il primo
un break.
Poi yeah. Ritorni con noi.
Benissimo.
Grazie. Ora Umberto Piersanti, che io conosco solo come romanziere. Quindi vedete la mia ignoranza abissale.
E invece è un poeta. Di lungo percorso, ma è un cammino che parte già dalla fine degli anni 60, ha iniziato a scrivere molto presto, Piersanti. Anche se soltanto di recente, era molto noto in ambito di chi coltivava la poesia, ma ha potuto fare percorsi dell'editoria, della poesia sono complicati, un libro che gli attribuisse anche, diciamo così, meccanicamente, grazie alla casa editrice, la visibilità che gli era dovuta da tempo. E, Piersanti d'Urbino, io credo che lo si possa definire nel modo più sintetico e preciso dicendo che la sua terra, cioè le Cesane, colline che lui descrive avendo quasi la percezione di un luogo originario, quindi lui parla, è monotematico Piersanti, parla continuamente di questa sua terra, come se fosse qualcosa di archetipico, di originario, dove si fondono tante cose, la memoria, l'infanzia, il passato che viene da prima, quindi le tradizioni popolari, contadine, che vi stanno dentro. E dicevo, le Cesane hanno in Piersanti un cantore, cioè sono una terra che sono, ce ne sono tante in Italia, non tutte, che hanno avuto un poeta che davvero ha saputo celebrarle, perché è tale poi l'operazione della poesia, in modo, penso, compiuto e profondissimo. E quindi questo è un merito senz'altro che ha Umberto Piersanti. Dicevo della sua poesia, si alternano, almeno in questo ultimo libro, che vuole essere anche una specie di compendio di quanto hai fatto prima, due maniere, una più breve e una invece più narrativa e più ampia, dal passo e dal verso anche cadenzato, che si poi struttura su poemetti di strofe variabili dal verso abbastanza lungo. E con una bipartizione non rigida, che è la stessa che si ritrova forse nel maestro grande di Piersanti, che penso sia Pascoli, no? Io penso, non so, a Cespi e Fiori, che è una sezione di questo libro, che un po' sono le tue mirice, cioè prendi degli singoli oggetti, con la precisione anche del nome, che era pascoliana, i fiori, gli animali, sì. E fai una sorta di ricamo.
Anch'io li conosco, sono dato per i greppi.
Sì, non sbagli tutti. Le stagioni, eccetera, no?
Perché dicono che Montale... almeno l'ha raccontato la Spaziani, che dice che lo conosce bene, bontà sua, quando parlava dei fiori e degli alberi, per esempio la cortina di Sambuchi, non riconosceva un sambuco da un tasso barbasso.
Quindi seguiva il suono della sì, parola.
Sì.
Pascoli si lamentava di Leopardi che non conoscesse, esatto, eccetera. Ma Saba diceva che in realtà poi le rose ci sono in ogni stagione, quindi...
Aveva ragione Pascoli.
E quindi ha questa vena più concisa, per dire, in questa sezione che si intitola Cespi e Fiori, dove prende appunto alcuni oggetti della natura, del suolo delle Cesane, e li descrive in strofe, in poesie di due strofe. Altrove invece ho detto è più narrativo, quasi favoloso, perché la poesia di Piersanti, e sentirete bene, assomma questa dote che non è scontato, cioè quella di raccontare, però riuscendo a conservare una densità semantica e un'individuazione visiva anche di ciascun verso. È molto forte e non è mai effusivo, è pienamente descrittivo, ma come sentirete anche quando racconta, c'è il suono, c'è il personaggio della nonna in questo libro, quindi si sentono le vecchie storie che vengono fuori, però non è mai appunto orizzontale, c'è sempre la percezione di un suolo anche quasi barbarico, che è depositario di un contenuto quasi direi definitivo e forse inattingibile, lo si può soltanto raccontare in eterno in quel modo, eseguendolo, farlo rivivere. Ultimamente Piersanti ha dato a Clandestino, la rivista diretta da Davide e che fanno insieme Andrea Gibellini e Davide Rondoni, una poesia bellissima che lui stasera comunque non leggerà, così la leggerete su Clandestino, che si intitola Il fiore d'aria, che anche quella è questa volta costruita su dei versi un po' più brevi e leggeri, quasi una piccola danza macabra anche, e la storia, una storia bellissima, una poesia bellissima di un bambino catturato dalla strega e poi liberato dal padre pastore che uccide la strega. Ed ecco, in questa poesia c'è una prima strofa che rende poi ragione del modo di narrare così particolare di Piersanti, cioè viene proprio descritto il passaggio da una dimensione, diciamo, orizzontale e quotidiana a uno spazio visionario, proprio il passaggio del poeta che diventa il cantore celebratore di una storia che quasi lo precede, che lui soltanto può fare rivivere. Ecco, allora quindi io do la parola a Umberto.
Tre parole davanti ai luoghi persi. Per me i luoghi persi significano essenzialmente tre cose. Se vado giù per un greppo, scendo in un fosso, mangio in una trattoria ed è sera, e magari c'ho anche una compagna accanto e arriva il tramonto e non ci sono i rumori, gli spazi, questo è un luogo perso. La Chiesa lo sapeva benissimo, che ha messo i suoi luoghi più belli, i suoi spazi, le sue chiese, i suoi conventi nei luoghi persi. Oggi tutti abbiamo bisogno di luoghi persi, mentre tutti vogliamo essere dentro la storia e dentro le cose. I luoghi persi sono un luogo dove ci si può ritirare dal frastuono e dalla chiacchiera per poter auscultare il mondo. Ma c'è anche un senso non geografico, ma temporale. Qualche giorno fa io ero riandato giù per un fosso e avevo rivisto la casa di mia nonna, antichissima, dove negli anni 40 per arrivarci bisognava fare 7 chilometri a piedi. Ricordo che una volta che mammalà il contadino mi riportò in cima sulle spalle e li rifeci quei 7 chilometri, perché quello stradino era ancora più deserto e ancora più pieno di bisce, ma non c'erano più i noci, l'aia era rivoltata e tutti i riti e il mondo contadino erano ormai persi. Io non credo che il mondo contadino sia stato più bello, credo che era diverso, e tutto ciò che è irrimediabilmente perso non può che commuoverci. C'è poi una terza, e passa la poesia, dimensione. Sì, io sono legato molto alle Cesane. Le Cesane sono un piccolo spazio d'Italia dipinto da Piero della Francesca, Paolo Uccello, il giovane Raffaello, il Perugino e qualchedun altro ancora, uno di San Sepolcro, Luca Signorelli, che non era l'ultimo, per cui un po' alla storia d'Italia hanno dato. Però oggi l'Italia è sempre così disattenta ai suoi mondi, alle sue storie, alle sue zone. Ecco, io lì ho conosciuto l'universo, sono stato lì solo quando non c'erano luci, sono andato via dalla città, da Urbino, che per me era più di Milano e New York, perché era un posto con tante stradine, dette vicoli, attorno a una strada più grande. Ecco, la prima poesia che vi leggo: mia madre era bambina, sopra le Cesane era passato un dirigibile. Mio nonno Celeste era a combattere sul Carso per fare quell'unità d'Italia, più o meno, per cui due fratelli di mio nonno, contadini marchigiani, creparono senza sapere neanche dove erano, e che ogni tanto qualcuno, soprattutto da voi, rimette sempre in discussione, mi sembra anche ieri sera. E allora mia madre, che aspettava giù bambina, questo fosso per lei era essere isolati dal mondo. Era passato il dirigibile, aveva raccontato alla sorellina piccola che da quel dirigibile sarebbe sceso il padre, che era a combattere. Poi il padre ritorna, la nonna interviene facendo le magie giuste per farla intervenire, per farlo arrivare giusto. Mia madre aveva detto che bisognava preparare un cuscino, così appena quello scendeva giù c'era il cuscino per mettersi buono, per mettere il culo sul cuscino. Invece mio nonno ritornerà, ma ritornerà dallo stradino. E questo è il tempo arcaico. Io non amo molto il mio tempo, sono precocemente invecchiato e sto sempre a ricordare i tempi passati. Nel tempo che precede, madre, che eri fra tutte la più gentile, persa con le tue amiche in fondo al fosso, lunga la treccia sul tuo corpo snello, scende fino alla vita. Nell'acqua chiara hai camminato scalza, scosti le brecce, dentro la tana il gambero s'appiatta, d'intorno sono i colli che tu speri di sorpassare un giorno. Non sai la meta, guardi il greppo che pende e ti sovrasta. Oggi Madio ha preso con la vanga il lepre nel trifoglio alla piantata, passano i merli dentro l'aria chiara, getta fuori il sambuco, acini fitti, ma Celeste è lontano, presso i fili dove muore chi è andato a far la guerra. Scenderà questa notte giù dal cielo, la tua fiaba narravi all'Elda attenta, lo aspetto col cuscino presso il noce, c'è come un carro grande che vola sopra, per lui metto le viole nel bicchiere, ho tolto dalla cenere i lenzuoli. Dopo scavò la terra, proprio alla porta, dentro ci ha messo il noce, la rama chiara, consiglio della Fenisa, quando ha saputo che è quella la pianta dove aspetta. Scende nella divisa grigio-verde, lento, giù per la costa, sullo stradino, e splende la sua faccia per la luce. Come mai si era vista dentro l'aria? Sarà quella ragazza che t'aspetta,
venire nella notte giù dal cielo, la prima che t'abbraccia sulla porta. Prima che nascessi furono insieme, stavano tutti là, presso l'aiuola, a pescare castagne nel caldaro. Ora mancano tutti, manca una casa, solo prima di nascere l'ho avuta. Adesso ci fu un tempo felice, io riuscivo a viaggiare e a correre per il mondo. Prima che nascesse una nuova persona che mi avrebbe ricordato doveri e quotidianità, e la sua sorte sarebbe stata anche molto più drammatica di quello che io mi potevo aspettare. E allora questa poesia, L'isola, racconta l'ultimo viaggio totalmente felice, totalmente fuori del dolore e del lavoro quotidiano. L'isola. Ricordi il mirto? Fitto tra le boscaglie, bianchissimo e odoroso. Scendere per i dirupi sopra quel mare? E le capre tenaci, brucare il timo. L'enigma dello sguardo che si posa dovunque, è sempre assente? Più non so il luogo dell'imbarco, come salimmo nel battello, quali erano le carte per il viaggio. Scendevi alta per lo stradino polveroso, antica come le ragazze che portarono i panni alle fontane, la tua carne era bruna come la loro. Fermati nella radura dove il vento ha disseccato e sparso i rosmarini. Qui potremmo vederle se aspettiamo, immobili alle euforbie, quando in bruna vanno alla bella fonte degli aneti, giocano lì nell'acqua e tra le erbe, e mai se udito un pianto, sono felici. Tu eri come loro, solo una volta, quando uscivi dal mare, ti sei seduta nei gradini del tempio, un'ombra appena trascorse di dolore nella faccia. Seppi così che il tempo era finito, che tra gli dèi si vive un giorno solo, e riprendemmo il mare normali rotte. Qualcun altro si imbarca, attende il turno nell'isola sprofonda come vorrei. Poi altre due. Questa poesia è dedicata a mio figlio che doveva ancora nascere, e quando ancora non sapevo nulla come sarebbe stato e cosa avrebbe potuto essere. Ed ero inquieto e pensavo che lo spazio che stavo vivendo appartiene più o meno allo stesso periodo della poesia che avete ascoltato, era percorso comunque da un fremito di inquietudine e di mutamento, perché avevo un grande mito, la vita come tempo differente, come giorno da reinventare, come tempo da percorrere, come spazio da visitare. Non ero adatto al matrimonio, ai figli, non ero adatto a una vita quotidiana. Poi la vita ha scelto, e ha scelto anche in un modo più drammatico di come io mi potevo aspettare. Muta il mio tempo, cambia la vicenda. A mio figlio Jacopo, che doveva ancora nascere. Quando fu mezzanotte sulla moschea, con i suoi cocci azzurri come il cielo, cerchiarono di bianco i bei gabbiani, i minareti scesi fino al mare. Sei la prima persona di quest'anno che vedo
e ci stringiamo ai padiglioni dell'antico giardino con gli smalti, conchiuso anch'esso qui in Oriente, come quelli che stanno nei mosaici d'oro. Sempre la vasta terra che percorro, lungo i suoi muri e cieli mi sospinge. Spesso c'è una compagna che mi serra dentro una nicchia calda, la siepe chiude allo strepito fitto che mi inquieta. Torno poi ai miei colli, dove l'aria punge perfino i giorni di calura, salgo dove il cespuglio della rosa sopra ogni greppo alza le sue bacche. Ricordo che l'inverno ormai passato ci rotolammo nel falasco bianco. Avevi scoperto allora la mia dimora, terra di querce venti alta sul mare, e mentre la pelle odoro e l'erba molla, dentro il tuo ventre morbido mi schianto, in calde e lunghe cosce rinserrato. Da dentro il fosso, ragazzo, guardavo quando l'uva diventa dolce e gialla, oltre la grande macchia che scoscende, cerchialore d'ornelli e la mia casa, oltre dove c'è il mare con le barche grandi che vanno nei luoghi diversi. Oggi mi inquieta il tempo che m'attende, le sue opere e i giorni che non vissi, che non conosco e trovo per la strada di questa età di mezzo, già sgomenta, che senza consultarmi mutò il corso. Questa vicenda, lunga come la vita, forse cambia chi viene e non conosco. Io nell'attesa sono come sempre, in giro, sui miei colli, nella cerchia, e poi vado lontano e qui ritorno. Una poesia rapidissima su di un fiore e l'altra finale. Vedete, il giorno che mi separai da mia moglie, molto felice di averla persa e un po' addolorato per aver perso mio figlio, giravo per i torrioni di Urbino e decisi che mi sarei consolato inventando una favola per ogni fiore. Io amo i fiori perdutamente. Mia sorella mi portava da bambino sempre in giro. Sono uno tra i pochi maschi, tra virgolette, che passa ore e ore a guardare i fiori. E su questi fiori, su di ognuno, ho voluto inventare una favola. Non sono i fiori di Giuseppe Conte, quelli dei giardini e degli orti della Liguria, nobili, o dei racconti, gli acanti. No, sono i fiori dei greppi. Il favagello è quello tutto giallo, un po' squillante, che viene fuori a febbraio e se cade la neve lo schiaccia. E io ho pensato che se cade la neve ma non viene distrutto e una ragazza lo tira fuori, ecco cosa gli succede a questa ragazza. In queste favole non c'è nessuna tradizione montefeltresca, nell'ultima invece sì. Il favagello ed un giallo squillante. Nessun fiore l'uguaglia, anche se prendi l'anno intero, copre a febbraio i greppi, verdissima è la foglia, umida sempre un poco e immacolata. Quando la neve cade che ritarda, il favagello resta sotto intatto. Se sta sotto la neve tre giorni sani e viene una ragazza che lo coglie, dinanzi alla specchiera, in un bicchiere, col gambo dentro l'acqua poi lo mette, sale nel vetro l'uomo, sale le scale, bussa alla porta e aspetta se lei apre. L'ultima, la biscia, è la poesia che amo molto e che Carlo Bo ha detto che è la più bella che abbia scritto. Negli ultimi tempi mi sono consolato regredendo a una dimensione pastorale totale. Nelle mie campagne Torquato Tasso ha cominciato a scrivere la Milta, per cui ho dei buoni ricordi ancestrali e pastorali. Nelle mie ultime poesie non è più un io il protagonista, anche in quelle nuove, ma è un pastore. Del resto io non credo di avere molto paura di passare da una persona estremamente fuori del tempo. Questo pastore, ci sono due cose che vi dico rapidissime prima di leggerle. Nella tradizione del Montefeltro le bisce volano per fare l'amore in aria e per inseguirti, e poi vanno a figliare nel buio. Voi sapete che la biscia in tutto il mondo contadino, di tutti i tempi e i luoghi, è il simbolo del male. Questa è la prima storia, quella delle bisce, e ce n'è un'altra sempre sulle bisce, che se te ne ammazzi una con la canna, e quando ero bambino ne ho ammazzate tante, se questo pezzo di biscia va giù in un fosso, nell'acqua, rinasce la biscia sana. E io la prendo come il simbolo del male che non ritorna più via. C'è poi un'altra storia, questa è presa da una tradizione sumerica, Kladek, c'è una fonte, se tu ti bagni in quella fonte non diventerai più vecchio e non morirai più. Mia nonna mi vuole indicare la strada, mia nonna è vera. Mia nonna morì che gli mancavano 32 giorni a 100 anni. 6 giorni dopo che la misero nei cappuccini, cioè nell'ospizio, che lei non ci sarebbe mai voluta andare. Ecco la biscia. Scese il biroccio al pozzo. C'era la neve, un filo appena, bianchissimo, oltre il verde. Sui confini stridono i raggi azzurri nell'erba molla. Manda la foglia odore di muschio e raganella. Senti i tonfi. Pendono le vitalbe come corde, di lì vola la biscia che è in amore. Fanno un gran cerchio in aria, poi non sai dove entrino nel buio per figliare. Lui è nell'acqua di tonde piume, la ricoprono i pioppi, sempre. Nel tempo che trapassa, spargeva il vento, prende forma la rosa. Era dolce la vita nella conca. Vede la serpe, nera, tra fiori e panni, la schianta con la canna, la fa a pezzi. Uno scivola in acqua e ci sprofonda. Ma rinasce nell'acqua, torna per sempre. S'affaccia dalle scale e sullo specchio. Va alla fonte azzurra, entra con tutti i panni dentro l'acqua, tieni sotto la testa finché puoi, e mai potrà più uscire dalla terra. Nonna, la fonte è così lontana. Mi persi tra le macchie, non l'ho raggiunta. Già la nottola passa silenziosa fra i tronchi che si fanno neri quando mi stendo in terra a riposare. Viene allora la serpe, sale sul masso, diventa una persona morta come le anime che vedi dentro il bosco. C'era polenta rossa con il lepre, e il mosto era dolce da succhiare, ma lui pensa alla serpe, essa di sopra, tutta la notte aspetta finché non sale. Ma chi ha perso la fonte, l'acqua che sola impedisce alla biscia di tornare, è meglio che s'abitui alla presenza. Grazie.
Roberto, vieni a presentarci?
Vino o poesia?
Vino. Ah già, sono ah, perché, due Roberti. Ah, okay.
Malvasia è un vitigno molto diffuso in Italia, ne abbiamo credo una dozzina di tipi con le caratteristiche più diverse. Quella piemontese è ancora più diversa. Innanzitutto il Malvasia è un vitigno aromatico e quindi ha un carattere assolutamente unico. Il gusto dell'uva nei vitigni aromatici ritorna nel vino e in tutti i sottoprodotti. La grappa per ultima, ma anche il distillato d'uva. Questa piemontese, si chiama Malvasia di Schierano come vitigno, produce il DOC italiano col nome più lungo, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco DOC. Allora bisognerebbe spiegarlo tutto. Innanzitutto ecco, non è quindi la Malvasia bianca che avete in Emilia Romagna, non è la Malvasia toscana che c'era nel Chianti, non è la Malvasia delle Lipari che è liquorosa. Questa è una Malvasia rossa, ha bacca abbastanza grande e molto floreale, sentirete subito questa sensazione di rosa che è proprio per definizione il tipo di carattere di questo DOC. È un vino da bere con piacere, non è un vino che debba essere ragionato tantissimo e quindi fatto scaldare nella mano. Bisogna che cogliate di questo vino la freschezza e il senso di frutta e di fiori. L'origine è in un ristretto numero di paesi, in una bellissima zona intorno a Castelnuovo Don Bosco, che dà il nome al vino e lo prende da Don Bosco, il fondatore dei Salesiani. Chi non fosse ancora stato a Castelnuovo scoprirebbe una vera cattedrale nel deserto delle colline. C'è questa grandiosa chiesa degli anni 60 circa, a due piani, che vi sbuca all'improvviso in questo mare di colline verdissime poco abitate. E in questo contesto nasce proprio Malvasia. È poco distante, tornando alle chiese, c'è l'abbazia di Vezzolano, che è uno dei più bei gioielli di romanico piemontese. Allora abbiamo già citato due chiese, un santo, c'è un legame in questo vino con la religione e forse proprio da questo è nato il nostro interesse verso la chiesa ed il vino. Il ruolo che ha avuto la chiesa nella diffusione della vite nel tempo è qualcosa di impressionante. E di qui nasce quindi il convegno, eccetera, eccetera. Ma per noi il Malvasia è stato comunque sempre il vino, forse il vino più, diciamo, il nostro vino bandiera, soprattutto in Italia. Noi l'abbiamo vinificato da sempre, l'abbiamo studiato in tutte le sue caratteristiche, abbiamo prodotto anche delle tipologie nuove con quest'uva. Abbiamo inventato il tipo rosé, il Malvasia rosé spumante, che è stato un po' il precursore del successo del Brachetto una ventina d'anni fa ed è tuttora un vino di successo. E non ultimo il vino tardivo di vendemmia tardiva, che si chiama Malvaxia con la X, ed è un vino talmente puro che ha avuto l'autorizzazione per essere usato come vino da messa. È un vino molto interessante, purtroppo ancora a livello piccolissimo come produzione, a livello quasi sperimentale, comunque già prodotto da 6 o 7 anni da noi. Ne esce anche una grappa che mantiene proprio questa caratteristica floreale interessantissima, può essere usato anche come profumo femminile perché ha proprio questa delicatezza e questa floralità. E al momento ci fermiamo, abbiamo già fatto abbastanza con quest'uva. Comunque l'obiettivo è nella produzione di mantenerne intatti i caratteri originari. È un vino che non deve invecchiare più di tanto, soprattutto quello che state bevendo adesso, che ha solo 5 gradi e mezzo d'alcol. È un vino che può essere definito in tanti modi, qualcuno pensa che sia molto femminile, qualcuno pensa che vada bene per i bambini, il vino per le torte alla frutta, ma in realtà è un vino buono di per se stesso ed è un vino serissimo, è uno dei primi DOC prodotti in Piemonte, quindi le prime DOC oltre al Barolo eccetera scelsero appunto il Malvasia, forse perché ha una produzione anche molto limitata eccetera, è più facile da controllare eccetera. È interessante, ho scelto di portare questa versione di Casabrina perché ha in etichetta un disegno di un pittore che si chiama Carlo Carosso ed è italo-greco ed è il pittore che ha rappresentato in diverse occasioni le poesie di Ioannis Rizzos e addirittura al Museo d'Arte, Museo Nazionale di Atene ha 2 o 3 sale dedicate appunto alla sua pittura eccetera. Noi ogni anno abbiamo un pittore diciamo prediletto col quale facciamo una grande mostra nelle cantine e anche mostre fuori itineranti eccetera. E a fine anno rimane poi un vino dedicato a questo pittore e questo era appunto dedicato a Carlo Carosso, molto mediterraneo, molto, non dimentichiamo che Malvasia si dice abbia origine dalla Grecia, da Monenvaxia, un porto che ancora esiste.
Mi hanno capito.
Ecco allora che è un vino che chiude ecco, questo discorso del pittore greco, del Mediterraneo, del suo essere un pittore bacchico, chiude perfettamente così, l'identità di questo vino. Noi pensiamo che sia un vino da bere assolutamente con piacere, ecco, la ricerca del piacere, non sempre vini da gara tipo quello di prima, da 13 gradi e mezzo, che è capace di invecchiare 10 anni, eccetera. Anche questo è vino e anche questo è grande qualità. A volte è più difficile fare un vino delicato, eccetera, che non un vino che, così, che sia una bomba di energia, piuttosto che un vino ricchissimo di alcol, eccetera. Per inciso, questo è un vino che si può anche definire un non-weight watcher, nel senso che ha 100 grammi di zucchero residuo, quindi è un bel letto di zucchero, ecco, non è che è fruttosio oltretutto. E il fatto di avere 5 gradi e mezzo di alcol lo rende quello che in Inghilterra si chiamerebbe drink and drive, cioè guida e bevi senza problemi. Noi preferiamo definirlo un vino da bicicletta, e vi spiego perché. L'energia nell'alcol viene rilasciata immediatamente, quindi c'è un picco. Voi avete da 5 gradi e mezzo un picco di questo tipo, quindi avete i primi 5 km di energia. Però rispetto a un Barbera tradizionale ha un altro tipo di energia che è il fruttosio e lo zucchero ha un rilascio di energia in modo completamente diverso, una curva lunga. Allora avete questo andamento così, che sono i primi 5 di alcol e i prossimi 10 di zucchero. Allora avete questa energia rilasciata continuamente e pedalate tranquillamente bevendo questa Malvasia. Questo è. È scientifico, ma è divertente. Questo per dare una nota di divertimento a una cosa che comunque può anche essere vera. Quindi con questo vi saluto, torniamo alla vera poesia e vi aspetto in Monferrato con calma, adesso che c'è un po' meno nebbia, e vedrete appunto questa nostra vita quotidiana di uva, vino, bottiglie, profumi, gusti, eccetera. Grazie.
Grazie a te.
Cominciamo subito?
No,
sì, è la disposizione della sala che...
Allora, grazie a Roberto Bava. Adesso chiamo qui Claudio Modica. Dai, ti alzi? Ce la fai? Le gambe ti portano?
Sì, sì.
Facciamo dire a Galaverni.
Meno cose su Modica, perché è un percorso poetico più breve e comunque limitato degli altri due poeti che hanno letto precedentemente, e a cui auguriamo e anche accaloriamo perché riesca o voglia, decida di fare un suo primo libro, in modo che per dare forma a questo suo lavoro che sta facendo già da qualche anno. Ecco, volevo richiamare l'attenzione su una cosa, che si potrà notare quando Claudio leggerà le sue poesie, che per esempio rispetto ai due poeti che hanno letto prima, che in modi diversi sono straordinariamente radicati in un luogo, cioè la loro poesia avviene in uno spazio, in misura diversa, come hanno sottolineato anche con le rispettive letture. Baldini è quasi più scenografico, teatrale, cioè a questo qua, direi orizzontale, che non è un giudizio di qualità sulla poesia, ma costitutivo, diciamo, ha queste scene con questi dialoghi, questo personaggio narrante che rievoca memorialmente, ma che riprende i dialoghi, riprende le figure e le scorre. È proprio a questa bocuccia che si muove, no? Quasi imperturbabile, lui tutto scorre via, no? come in una scena cinematografica, teatrale. Mentre invece Pier Santi, e l'ha sottolineato anche con la sua lettura, ha questa vena narrativa che però continuamente viene rallentata, quasi per un desiderio di recupero o di raccordo verticale, con quasi un deposito della parola che sta prima e che si vuole raggiungere, far rivivere, quindi è cadenzato, anche semanticamente più pregnante, mentre invece Baldini è quasi più espressionistico, e immediatamente vitale, no? In questa sua propositività. Diversissimo invece il modo di la poesia di Modica, che è sradicata, sembrerebbe, non avere un luogo, non avere uno spazio che tende a ricostruire, è quasi disincarnata, che poi la sua caratteristica è anche la sua qualità. Per cui, anziché fissare degli oggetti o delle situazioni, come i due poeti precedenti, salvo rimanendo poi la differenza radicale che c'era tra Persanti e Baldini, Modica sembra quasi lasciarsi trapassare invece dalle situazioni che evoca, che sono difficilmente appunto inquadrabili, proprio perché sono quasi simbolicamente e immediatamente simbolicamente allusive, no? Luci, bagliori, gli occhi, alcuni particolari delle persone. E quindi è una rappresentazione quasi surreale, quasi inseguendo un sogno di felicità e quasi, mi pare a me, di psicanalisi in atto, si potrebbe dire. Cioè c'è un tentativo di autoanalisi nel momento stesso in cui avviene il percorso e lo snodarsi della poesia, che è una poesia che è sempre alitare e cercare qualcosa. Adesso voi non potrete vederne la disposizione grafica, che è molto aperta, con versi sospesi, con molto mobile, no? In corrispondenza quasi a questo suo desiderio appunto di non radicarsi in un luogo. Adesso io do la parola a lui, io l'ho sentito leggere qui, credo, non nell'ultimo ciclo, ma no, lo scorso anno, sì, è vero.
Beh, il mio compito è ingrato, perché dopo due mostri sacri, sinceramente a me verrebbe voglia di dire: scusate ragazzi, ho ascoltato loro, vado a casa. Però visto che sono qui, avviso ai naviganti. Chiaramente, quindi salpo con questa prima poesia, con avviso ai naviganti, chiaramente la navigazione è la metafora della vita. Che lungamente indugino, che letizia di collera levino e sfrigolino alati, come refoli d'acqua moltiplicati a mille, e largheggino e raggino gli istinti, gli impulsi, come eco di tempo che non torna, se non come visione, sogno freddo. Ma davvero impeccabile questa sospensione d'aliti, d'ansimi, d'anime, come ansiose brume della sera, come alighe rosse di fondale, intralice, limine, un avviso ai naviganti, disancorino le navi, salpino, orzino, fuggano il tempo, approdino agli orizzonti paralleli dei grandi occhi, se più l'astro non offerta di fuoco, ma icona muta di ideali. Nei giorni pari, poi, sulla rotta del canto, sprofumino le bocche di parole a empire la stiva snella dello sterno. E chi la dice ancora, ancora, cuore, ah, smanceria, bacucca, di beone. Ma che una memoria non più risicata, tarlata o tediata, e non da capo morosa, pronta sia a sviar nel destino. È tutto per un cielo di illusione, è tutto per un oceano di resine lustre, come camicie di fresco lavate sempre noi, sperse stelle al suo incavo, ora puntando in nuova lieta pena per umori malinconici di festa. E così noi, e nulla che ci inchiari, se non la cruda luna delle baie. Ci sono dei momenti della vita in cui le cose non girano come si vorrebbe. E allora verrebbe voglia di rivolgersi al mondo chiedendo di essere un po' più benevolo nei nostri confronti. Sorridimi, mondo, tienimi al piano del sonno che strina alle stelle, e la mia memoria è folla confusa, e il mio verbo come fiume montano. Uomo son io che s'assembla nel tempo, nei pretempi, nella lieta regione degli ozi, e che attende, che attende, che attende. Sorridimi, mondo, con te contro sole un approccio all'ora presunta del te, per bivio infido di lingua che frulla dilemmi e ragioni, ove un miglio, una minima zolla di voce. Mi allegro non di meno d'averti incontrato, il tuo vento di sicuro un povero folle giocondamente che fila pe campi tastando un'armonica. Povero mondo di rose terre, di mare montanti, d'acque capaci sovra cui per poco rilassano esili reni di pubbliche sorti. Mi allegro non di meno d'averti incontrato, da un qualunque canto tepidamente mi allegro, da non troppa latitudine d'anni avendo io stesso esitato, e te reclamato, e per te trepidato, e in alcuna istanza mai di te diffamato. Da vela e giorni alle notti, ora mondo, da motore alla vita, da gas al gaudio, e in si fatta vertigine scoraci, lo scoramento e scordaci lo scoramento, e se dato non ti è di sommutare gli astri, smutaci perlomeno gli animi. Questo a volere io comunemente che parole non smuovo a richiesta, mentre fioriscono come casti peccati i guizzi degli occhi, mentre in forza di labili cariche, mentre a scialo di vuote vittorie.